Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
La chiesa, il museo di Sant'Eulalia e l'area archeologica sottostante si trovano nel quartiere storico di Marina, prospiciente il porto. Il campanile svetta fra le abitazioni. L'ingresso all'area archeologica si trova in via del Collegio, continuazione della precedente.
Il contesto innanzitutto è il contesto Sant'Eulalia. Brevemente, siamo all'interno del quartiere della Marina, all'interno di una chiesa costruita nel XIV secolo dai catalano-aragonesi che arrivano in città, prendono la città ai pisani e si stanziano principalmente in questo quartiere, nel quartiere della Marina, perché lo dice già il nome, il rapporto col mare e con le attività commerciali era molto stretto. Fondano la chiesa a metà del XIV secolo, la dedicano alla patrona di Barcellona, Sant'Eulalia. Noi abbiamo queste notizie dalle fonti archivistiche, perché in realtà è vero che noi siamo all'interno della chiesa di Sant'Eulalia, ma non abbiamo mai rinvenuto la struttura costruita dai catalano-aragonesi nel XIV secolo. La chiesa ha subito numerose modifiche strutturali, l'ultima delle quali nel 1900, però tra le modifiche strutturali importantissime ci sono gli ampliamenti avvenuti all'interno del XVIII secolo. Ecco, se dovessimo parlare di sepolture e di cripte, io mi fermerei al XVIII secolo, perché proprio nel XVIII secolo la struttura della chiesa è stata modificata anche nel sottosuolo per accogliere una serie di ambienti ipogei strutturati proprio per accogliere sepolture. All'interno della chiesa c'erano state sepolture prima del XVIII secolo? Sicuramente sì, perché fonti d'archivio parlano di sepolture già dal XV secolo, quindi siamo all'incirca alla metà del 1400 e in base a alcuni testamenti sappiamo che alcuni personaggi cagliaritani avevano lasciato i loro averi a una particolare confraternita e avevano chiesto in cambio di poter essere seppelliti qui all'interno di Sant'Eulalia.
Tra i vari scavi archeologici del sito di Sant'Eulalia, quello degli anni 90, ha partecipato anche la dottoressa Anna Luisa Sanna. Scopriamo assieme cosa hanno rinvenuto e l'importanza che questo scavo ha avuto per la città di Cagliari.
Questo scavo è importantissimo per la storia di tutta Cagliari. La storia che si può ricostruire delle vicende, diciamo, cittadine, grazie a Sant'Eulalia, partono da almeno il IV secolo avanti Cristo, arrivano senza soluzione di continuità, quindi senza interrompersi, sino al VII secolo dopo Cristo, riniziano nel XIV, appunto con l'arrivo dei catalani o aragonesi, e arrivano sino ai giorni nostri, con la chiesa su cui siamo adesso. Gli scavi che sono partiti negli anni 90, grazie alla soprintendenza di Cagliari e inizialmente alla parrocchia di Cagliari che finanziava, sono stati scavi importantissimi che sono durati parecchi anni. Quello che noi abbiamo fatto è stato rimuovere il pavimento della chiesa e da quel livello in poi scavare per una profondità di 8 metri. Capite bene che abbiamo trovato di tutto. Se dobbiamo parlare oggi di sepolture e di cripte, possiamo dire che, tolto il pavimento della chiesa, quello che è venuto fuori è appunto l'utilizzo funerario dello spazio sotto la chiesa, ovvero una grande cripta che occupava tutta la navata centrale e alcune cripte più piccole che erano state sistemate sotto le cappelle laterali. Cappelle e cripte erano state costruite nel XVIII secolo. Per ospitare chi? Allora, la chiesa aveva già ospitato sepolture prima della costruzione di queste cripte, ne abbiamo trovato traccia sotto il pavimento. Diciamo che però forse si trattava di sepolture sporadiche all'interno della chiesa, invece, come abbiamo detto, dal 1700, nel XVIII secolo, l'utilizzo diventa strutturato, quindi all'interno di queste cripte forse trovano spazio sicuramente sepolture che erano già presenti all'interno della chiesa, ma all'interno di queste cripte trovano spazio anche le sepolture delle varie famiglie che avevano fatto costruire le cappelle soprastanti alle cripte. Quello che noi abbiamo trovato negli anni 90, quando si è scavato all'interno della chiesa, è stata una situazione totalmente sconvolta, perché nel primo ventennio del XX secolo, attorno al 1917, la chiesa ha subito degli importanti lavori di ristrutturazione, poiché stava crollando. Quello che è stato deciso di fare nel 1917, insomma in quegli anni lì, è stato abbassare tutto il pavimento della chiesa di circa 60-80 centimetri, rinforzare i pilastri e quindi dare nuova stabilità alla chiesa. Per fare questo si è tagliato tutto quello che era sotto il pavimento, quindi per 80 centimetri, e va da sé che, visto che sotto il pavimento c'erano le coperture delle cripte, tutte le coperture delle cripte sono state tagliate, le cripte interrate. Le cripte sono diventate a quel punto nel Novecento il contenitore della terra che veniva sterrata ovunque, che veniva tolta, le macerie buttate all'interno della cripta. Quello che noi abbiamo trovato è stata infatti questa situazione, un ambiente ipogeo che doveva essere vuoto e funzionale per accogliere sepolture, che invece era diventato un contenitore di macerie, per cui come prima cosa noi abbiamo svuotato le cripte, e già nella terra di riempimento che le livellava completamente abbiamo trovato moltissimi materiali, sia materiali romani, punici, che venivano dallo sconvolgimento delle strutture di quest'area, ma anche numerosi reperti ossei umani di almeno 40 individui tra la terra sconvolta. E questo ci dice che quando nel Novecento si è lavorato al consolidamento della chiesa sono state comunque sconvolte almeno 40 sepolture. Una volta trovato invece il pavimento della cripta centrale, parlo della cripta centrale perché era la più grande, la più importante, la più maestosa, potremmo dire. Una volta trovato il pavimento della cripta centrale, abbiamo iniziato a scavare le sepolture che invece lì all'interno della cripta avevano trovato alloggiamento, cioè le bare di legno che erano state sistemate all'interno della cripta. Mi sembra di ricordare che fossero 46, ora 46, 50, semplici casse di legno trapezoidali che contenevano inumati che conservavano ancora traccia del loro vestiario oppure no, traccia dei sacchi in cui erano stati deposti, sistemati. Alcuni inumati non erano all'interno delle casseligne, ma erano stati semplicemente poggiati sopra i coperchi, e questo ci ha fatto capire che i corpi, quando erano ancora in connessione, erano stati spostati e sistemati alla bene meglio. Le casse erano poste su più livelli secondo diversi orientamenti, in modo da sfruttare tutto lo spazio possibile. Questa è stata la situazione che abbiamo trovato quando abbiamo scavato. In seguito, una volta completati gli scavi, invece sono intervenuti gli antropologi, che ci hanno saputo dire della maggior parte dei resti ossei, quale età avessero al momento del decesso gli inumati, quale fosse il loro sesso, se erano stati deposti appunto, come dicevo prima, con dei vestiti, con un corredo, con degli ornamenti, oppure semplicemente con un saio dentro un sacco. Spesso abbiamo trovato degli oggetti che potevano essere riferiti all'ornamento personale, altre volte invece abbiamo trovato oggetti religiosi, ad esempio crocifissi, medagliette, rosari, parti di abito che ci facevano capire se il defunto era stato deposto con una mantellina. Mi ricordo appunto questo caso particolare di un bottone molto grande che poteva essere il bottone di una mantellina, oppure piccoli gancetti che potevano far pensare a corsetti e corpetti, tracce di calze, tracce di tessuto a trama molto larga, i chiodi della bara, le borchie della bara, degli occhiali, un paio di occhiali da vista, poche suole di cuoio, per cui probabilmente gli inumati non venivano deposti con le scarpe o soltanto qualcuno veniva deposto con le scarpe.
Generalmente nelle chiese gli angoli venivano destinati ai bambini nel calpestato, ma in questo caso non abbiamo avuto nessun riscontro di questo genere.
Qui non abbiamo trovato questa differenza perché appunto non abbiamo potuto mettere le mani e indagare una situazione intatta, ma come dicevo una situazione sconvolta. Per mia personale esperienza posso fare riferimento a un altro scavo che ho compiuto all'interno di una chiesa cagliarittana, una chiesa di cui tra l'altro in questi giorni si sta parlando tanto perché è quella di Santa Vendrace. Io iniziai a scavare, ho fatto proprio le prime indagini archeologiche nel 2011, quando è stato rimosso il pavimento per cercare di mettere un vespaio e risolvere così problemi di umidità. Ecco, quindi i primissimi interventi, non certo ai livelli di cui si parla in questi giorni, ma ricordo bene che una porzione della chiesa, che però all'epoca della deposizione risultava essere esterna, poi la chiesa ampliandosi l'ha inglobata, quindi una porzione era dedicata unicamente agli infanti, alla deposizione degli infanti. Me ne rendevo conto perché quello che trovavo era pochissimo. Solitamente le ossa degli infanti rimangono pochissimo, si trovano poche vertebre, le ossa lunghe, però qualche caso, nel caso di seppellimenti difetti, veramente quello che si trova è veramente poco. Ecco, qualche osso lungo, un po' di scapole, niente di più.
Non possiamo rinvenire delle caratteristiche particolari nelle sepolture della chiesa di Sant'Eulalia, perché ci troviamo di fronte ad una condizione sconvolta e a disposizioni secondarie.
Riparto da quello che ho detto prima, ovvero dobbiamo pensare che noi ci siamo trovati di fronte a una situazione sconvolta e deposizioni secondarie, cioè bare che erano state spostate dalla loro collocazione originaria e erano state quasi accatastate accatastate. Forse accatastate è un termine troppo pesante, diciamo sistemate in modo che loro stesse a quel punto occupassero il minor spazio possibile. Non c'era all'interno delle sepolture, delle casse lignee che noi abbiamo trovato nella cripta centrale, non c'era alcuna divisione di censo, direi assolutamente no. Unicamente, come già detto, casse di forma trapezoidale, senza alcun segno distintivo, senza alcuna iscrizione, senza alcuna particolarità che potesse far capire quale fosse il censo della persona che conteneva al suo interno. Sicuramente poi alcuni elementi del vestiario dell'inumato ci potevano dare indicazioni maggiori. Mi ricordo, oserei dire quasi con raccapriccio, una volta in cui stavo indietreggiando nella cripta, camminando all'indietro perché non so che cosa stessi facendo, probabilmente stavo scavando, il pavimento sotto i miei piedi ha ceduto e mi sono ritrovata quasi all'interno di una cassa lignea perché il coperchio aveva ceduto sotto il mio peso e l'inumato in quel caso conservava ancora un vestito di pizzo. Ecco, in quel caso direi che non si trattava certamente di un indigente, però altre volte il rinvenimento di crocifissi collegati o meno ai rosari, o meno perché spesso venivano cuciti nel sacco che conteneva l'inumato, non sempre ci ha aiutato a capire che quella fosse la sepoltura di un religioso, ma semplicemente poteva denotare la sepoltura di un credente particolarmente devoto. Mi verrebbe da pensare che magari una famiglia che seppellisce un figlio, una famiglia indigente che seppellisce un figlio, per quanto stia soffrendo per la perdita e lo voglia accompagnare nel migliore dei modi, magari non gli lascia le scarpe e le tiene per un altro figlio, ma queste sono considerazioni mie. Poi sono sempre gli antropologi che invece riescono a dare degli affondi più puntuali e più precisi.
Sappiamo con certezza che qualcuno ha trafugato qualcosa all'interno del sito, ma per utilizzare la terminologia archeologica ci verrebbe meglio dire che hanno spogliato le pareti e gli elementi utili per gli uomini per essere riutilizzati in un futuro.
I nomi delle persone delate di morte nella cripta assolutamente no, ripeto, le casse non avevano alcun segno distintivo, invece abbiamo trovato alcune epigrafi e cenotafi nelle cappelle laterali, che erano le cappelle delle famiglie, diciamo, nobili, cagliaritane o di qualche famiglia, e le cappelle, sebbene non conservassero più nel sottosuolo le sepolture familiari dentro le cripte, perché anche quelle cripte erano state svuotate e riempite con le macerie, conservavano però nelle pareti sopraterra alcune iscrizioni che ricordavano i loro familiari. In un caso, mi ricordo, stavamo smontando il pavimento di una cappella, abbiamo rinvenuto una lastra di marmo riutilizzata per creare un gradino e, girata la lastra di marmo, abbiamo visto una iscrizione del 700 che ricordava un defunto. Diciamo che per gli archeologi sono tutti uguali, quindi in questo momento veramente ho presente magari il senso di pietà che mi poteva suscitare riconoscere le ossa di un infante, di un feto, che non la grandiosità di un'epigrafe riccamente scolpita come quelle che vediamo ancora tutt'oggi nelle cappelle di Sant'Eulalia.
Scopriamo dove ci si ferma quando si scava, il punto in cui gli archeologi dicono e adesso basta.
Quale periodo parliamo? Perché abbiamo tantissimi secoli. Allora, in questo momento chi ci ascolta non vede che cosa noi stiamo guardando, ma io in questo momento sto guardando una struttura muraria di un edificio di IV-V secolo d.C. e mi rendo conto che sulle pareti, che ancora qui a Sant'Eulalia si trovano abbastanza ben conservate in elevato, ci sono parecchi incavi che ci indicano che in origine, in questo edificio che probabilmente era punico, alcune grappe trattenevano delle iscrizioni. Sicuramente chi ha abbandonato questo luogo e chi l'ha frequentato dopo il suo abbandono ha spoliato, in archeologia usiamo questo termine, ha spoliato le pareti, ha preso gli elementi che lui riteneva più utili per costruire da un'altra parte, oppure le cose che riteneva preziose, ecco, potremmo dire così. Poi sicuramente, come passano i secoli, gli archeologi sono sempre meno in grado di poter ricostruire le vicende. Ecco, io mi posso rendere conto mentre scavo che un taglio in un pavimento mi sta indicando che qualcuno è andato lì a scavare a cercare di recuperare qualcosa, però questo qualcosa può essere una parte architettonica che serviva per costruire un altro edificio. È molto difficile capire che anche si è preso un oggetto prezioso. Sappiamo che però all'interno di Sant'Eulalia qualcuno ha sentito l'esigenza di nascondere degli oggetti preziosi, perché sia nella cisterna che si sta aprendo in questo momento sotto i nostri piedi, che nel pozzetto sacro dell'edificio tardopunico che è conservato ancora qui a Sant'Eulalia, abbiamo trovato nascosti all'interno cospicui gruppi di monete che non erano cadute, sicuramente qualcuno le aveva volute nascondere, aveva pensato poi di tornare a recuperarle e per motivi che non conosciamo non era più riuscito a farlo.
Santa Eulalia, area ancora da scoprire oppure è finita qui?
Ora non si decide e adesso basta, si è obbligati a deciderlo spesso e adesso basta, banalmente perché finiscono i soldi o perché lo scavo finisce, perché invece si trova il banco di roccia naturale e quindi si capisce che da lì in poi non si troverebbe più niente. Banco di roccia a Cagliari, se io faccio uno scavo in campagna magari trovo un banco argiloso, sterile e capisco che è arrivato il momento di fermarmi. Qui a Santa Eulalia diciamo che l'attività è stata fortemente condizionata dal fatto che ci trovassimo sotto un edificio, quindi i problemi strutturali condizionavano tutti i lavori. I grossi pilastri che stanno reggendo la chiesa e che ci permettono di avere un'area grande, 900 metri quadri su cui camminare, hanno condizionato i lavori, nel senso che chi costruiva i pilastri che dovevano sottofondare la chiesa doveva arrivare per forza a cercare il banco di roccia su cui poggiarsi. Quindi in più punti noi siamo arrivati sotto il banco di roccia, dove invece non c'era l'esigenza di tagliare tutto per costruire i pilastri, ci siamo fermati quando abbiamo individuato le strutture più importanti. In archeologia non si usa le strutture più significative, chiaramente anche adesso che siamo all'interno di un edificio di IV secolo di cui sono conservate le due pareti, una con un colonnato e il pavimento, anche sotto il pavimento abbiamo fatto in più punti i saggi che ci dicessero in che periodo era stato costruito il pavimento, per dire, e in quel caso i nostri saggi si sono arrestati quando abbiamo trovato il banco di roccia. Santa Eulalia come perimetro della chiesa è finita qua. Chiaramente tutt'attorno si vede bene che le strutture continuano, questa porticus su cui noi, che abbiamo sotto i nostri piedi, con il pavimento perfettamente conservato, il colonnato perfettamente conservato, noi lo vediamo soltanto per, mi sembra, 14 metri, ma prosegue a nord e prosegue a sud, quindi se avessimo la possibilità di estendere gli scavi potremmo vedere dove iniziava questa porticus colonnata. Allora, diciamo, Don Mario Cugusi per la chiesa di Santa Eulalia, la dottoressa Donatella Muredu della soprintendenza archeologica di Cagliari e la professoressa Rosana Martorelli della cattedra di archeologia medievale e archeologia cristiana.
In conclusione, l'area archeologica di Santa Eulalia si estende per circa 900 metri quadri. Al di sotto della chiesa omonima, nel quartiere medievale della Marina, sono visibili strutture legate ai mutamenti del centro abitato dal IV secolo a.C. al XIX secolo d.C. In età tardo-punica, IV secolo, III secolo a.C., l'area di Santa Eulalia era situata in una zona periferica. In tale zona sorgeva un santuario utilizzato sino all'inizio dell'età romano imperiale, primo secolo a.C.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.